Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata. Il mondo non deve lasciarsi ingannare. A Gaza il genocidio non è finito. Il nuovo rapporto di Amnesty International ci chiede di non voltare la faccia dall'altra parte. Negligenza e corruzione. Cosa c'è dietro l'incendio del complesso residenziale di Hong Kong costato la vita a decine di persone? Stati Uniti. L'attacco di Washington potrà avere effetti a lungo termine sulle politiche migratorie dell'amministrazione Trump e sulla vita di migliaia di migranti. Francia. Dall'estate 2026 torna il servizio militare volontario. Il presidente Macron ha annunciato oggi quello che sembra più che altro un segnale politico e strategico. Spagna. Una marea di studenti e professori in piazza Madrid contro i tagli alle università pubbliche. La regione della capitale, guidata dalla destra, è quella che spende meno per gli studenti in tutto il paese. World Music. Entry Ilias, l'album che celebra diversità e affinità musicali degli arcipelaghi della Macaronesia. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Continua per il secondo giorno consecutivo il raid dell'esercito israeliano nella Cisgiordania del Nord, in particolare intorno alle città di Tubas e Jenin. L'esercito ha schierato elicotteri d'attacco sulle città assediate. Oltre 160 palestinesi sono stati arrestati a Tubas. Da Jenin arriva un video inquietante che mostra quella che sembra a tutti gli effetti un'esecuzione di due persone. Nel video si vedono due uomini disarmati in ginocchio con le mani sulla testa e i militari israeliani ordinano loro di rientrare nell'edificio assediato per poi spararli e ucciderli. Le informazioni che arrivano da queste due città sono ancora poche e confuse, la situazione però sembra destinata a peggiorare, noi ovviamente continueremo a seguirla. Intanto a oltre un mese dall'annuncio del cessate il fuoco nella striscia di Gaza, un nuovo rapporto di Amnesty International che contiene testimonianze di abitanti della striscia e di personale medico e umanitario evidenzia come le autorità israeliane stiano ancora commettendo il crimine di genocidio nei confronti della popolazione palestinese. Il mondo non deve lasciarsi ingannare, ha detto la segretaria generale di Amnesty International Agnes Callamard. A Gaza il genocidio non è finito. Noi ne abbiamo parlato con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
La prima considerazione è che il genocidio non è un atto istantaneo, è un processo che ha un periodo che lo precede e un periodo che lo segue, e nella fase attuale siamo a oltre 30 giorni dal cosiddetto accordo di pace, dal cessato il fuoco che ne sarebbe derivato. Noi abbiamo, sulla base delle nostre valutazioni giuridiche e anche sulla base di testimonianze raccolte sul campo, la prova che quell'atto di genocidio contenuto nella Convenzione del 48 relativa al genocidio, cioè la creazione di condizioni di vita intese deliberatamente a distruggere il gruppo oggetto del genocidio, cioè le persone palestinesi della striscia di Gaza, quell'atto è tuttora in corso. Non solo perché vengono uccise persone, almeno 327 dal giorno del cosiddetto accordo di pace, ma perché non bastano un paio di camion in più di aiuti umanitari per garantire che la popolazione abbia tutte le sue necessità, i suoi bisogni soddisfatti dal punto di vista non solo alimentare, ma di strutture sanitarie funzionanti, di rifugi, di materiali per riparare, ricostruire, per pulire, per bonificare. Tutto questo non sta accadendo, Israele non ha cambiato minimamente il suo atteggiamento.
C'è anche un tema legato alla pressione internazionale che, se forse si stava un po' attivando prima di questo cessate il fuoco, adesso si sta abbassando questa pressione?
Ma io non ho dubbi che le manifestazioni della società civile per la striscia di Gaza rimarranno numerose, numerosissime, ma quello che invece accadrà e sta già accadendo è che dal punto di vista delle istituzioni di Gaza e del genocidio si parlerà e si sta già parlando in effetti coi tempi verbali del passato. La Germania 3 giorni fa ha annunciato che annullerà la sospensione dell'invio di determinate armi a Israele, usando esattamente queste parole: cessate il fuoco e stabilizzazione. E queste sono cortine fumogene che Israele sta alzando, e la comunità internazionale ci sta cadendo completamente in questa idea che bisogna parlarne al passato, invece bisogna parlarne al presente e, temo, a lungo ancora al futuro.
Che cosa, secondo le vostre ricerche e le vostre analisi, e anche secondo quello che le testimonianze che avete raccolto, se ci fosse l'intenzione di uscire da questa dal genocidio, insomma, dal compiere il genocidio, quali sarebbero le prime azioni che andrebbero fatte?
La giustizia lo sappiamo a tempi lunghi, però nell'immediato occorre intanto sospendere ogni azione militare, perché qui noi abbiamo oltre 300 morti, più della metà dei quali minorenni, dal giorno del cosiddetto accordo di pace. E questi chiamano in causa evidentemente le azioni militari israeliane. Israele deve consentire l'ingresso senza alcun ostacolo e senza porre limitazioni al numero delle organizzazioni umanitarie coinvolte agli aiuti umanitari. Deve far entrare o mettere a disposizione Israele stesso tutti i materiali per ripulire macerie che sono anche contaminate, per ripristinare il funzionamento di servizi essenziali, per iniziare a riparare. Le persone hanno diritto al cibo, hanno diritto all'acqua, hanno diritto a un tetto sopra la testa. Le immagini che stiamo vedendo in questi giorni di una striscia di Gaza alluvionata sono spaventose.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Salito a 83 il numero delle vittime dell'incendio scoppiato ieri in un edificio residenziale a Hong Kong, il più grave degli ultimi 70 anni, almeno 75 persone sono state ferite e si contano ancora 250 dispersi, quindi il numero delle vittime potrebbe salire. A Hong Kong Sara Milanese ha raggiunto la giornalista e scrittrice Ilaria Maria Sala.
Ci troviamo a Tai Po, che è un'area a nord di Hong Kong, vicino al mare. Questo complesso erano delle case popolari, dei grattacieli di case popolari con 2.000 appartamenti, circa 4.700 persone che abitavano lì, e dall'anno scorso erano coperti da questi teli di plastica per essere ripuliti, eccetera. Per cui, fra l'altro, appunto, stiamo parlando di case popolari, ceto basso, ceto medio, diciamo.
Sulle cause dello scoppio?
Ma questo infatti è uno dei motivi che stanno creando maggiormente tensione a Hong Kong, perché visto che questi lavori erano cominciati nel luglio del 2024, c'erano già state diverse lamentele, diversi tentativi di comunicare alle autorità che molte delle cose che gli abitanti vedevano, i residenti vedevano, non erano a norma. In alcuni casi si sta dando la colpa alle impalcature di bambù che sono tradizionalmente usate a Hong Kong. Però il bambù ha un effetto, anzi, ritardante rispetto all'infiammabilità. Invece quello che dalle prime indagini si sta rivelando una delle cause, non tanto dello scoppiare dell'incendio, che può essere stato una scintilla di sigaretta oppure qualcosa di questo genere, però il fatto che l'incendio si sia diffuso così violentemente, così rapidamente, tutte quante le sette torri, è più che altro dovuto al fatto che erano state utilizzate delle reti di plastica infiammabili, per cui non a norma, per risparmiare. Per cui questo sta anche suscitando molti interrogativi su in che modo siano stati dati gli appalti, in particolare in un contesto oggi a Hong Kong dopo il 2020, che è un contesto in cui non c'è più opposizione né in Parlamento né fra i gruppi civici che sono autorizzati a esistere in città.
è un caso gravissimo, può essere anche emblematico di una situazione più diffusa?
Sì, decisamente, quello che noi possiamo vedere, naturalmente senza questi contesti così drammatici, è che i gruppi che invece per il loro sostegno al governo sono autorizzati ad essere rappresentati in Parlamento, eccetera, sono spesso di costruttori, non di organizzazioni di residenti, per esempio. In molti contesti in città abbiamo visto negli ultimi tempi che i permessi vengono dati con maggiore facilità. Alcuni di loro possono per l'appunto fare delle economie, malgrado le regole di sicurezza, con meno timore di essere poi dopo messi davanti all'illegalità di certe scelte.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Gli Stati Uniti hanno sospeso l'elaborazione di tutte le richieste di immigrazione provenienti da cittadini afghani dopo che un cittadino afgano per l'appunto è stato identificato come il sospettato della sparatoria contro due soldati della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca a Washington questa notte. La sparatoria è quindi destinata, sembra, ad avere effetti a lungo termine sulla politica di immigrazione dell'amministrazione Trump. Sentiamo Roberto Festa.
C'è un elemento interessante nel video con cui Donald Trump ieri ha reagito alla sparatoria di Washington DC. Il presidente dice di pregare per i due membri della Guardia Nazionale feriti nell'attacco, spiega che i soldati erano lì per l'operazione di ordine pubblico di maggior successo nella storia della nostra capitale, dice Trump. Quindi il presidente si riferisce all'invio a Washington lo scorso agosto di oltre 2000 soldati della Guardia Nazionale. Poi Trump si lancia in un lungo, rantolante attacco alle politiche migratorie di Joe Biden. Dopo essersi soffermato sull'attentatore, il ragazzo afghano di 29 anni, il presidente passa dunque a raccontare degli immigrati somali in Minnesota, che starebbero, cito Trump, derubando il nostro paese e facendo a pezzi quello che un tempo era un grande stato. Il presidente dà anche una rappresentazione francamente insultante della Somalia, descritta come un paese, virgolette, senza leggi, senza acqua, senza esercito, senza niente, chiuse virgolette. Allora, questo attacco ai somali potrebbe apparire singolare, essendo appunto un afgano il responsabile dell'attacco. In realtà tutto ha un senso molto preciso. Vediamo quale. Iniziamo proprio dagli afghani. Allora, Rahmanullah Lakhanwal, il presunto responsabile dell'attacco, è arrivato negli Stati Uniti nel 2021 nell'ambito di un programma introdotto da Joe Biden e chiamato Operation Allies Welcome. L'intenzione era quella di aiutare quegli afghani che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostenere e supportare le truppe statunitensi durante la guerra e durante l'occupazione, traduttori, fornitori di servizio, collaboratori vari, e che ora si troverebbero appunto a rischio di ritorsione da parte dei talebani. Lakhanwal aveva lavorato proprio con un'unità dell'esercito collegata alla CIA. A rischio di ritorsioni era arrivato con la famiglia in America. Il programma che gli aveva permesso di risiedere negli Stati Uniti dà comunque diritto a soli 2 anni di soggiorno. Poi l'immigrato afgano, qualsiasi immigrato afgano, deve comunque chiedere un visto, per esempio l'asilo politico, per poter restare negli Stati Uniti, come aveva appunto fatto Lakhanwal. Trump ora dice: dobbiamo riesaminare ogni singolo straniero entrato nel nostro paese dall'Afghanistan sotto la presidenza di Joe Biden. Il servizio di immigrazione quindi ha già sospeso a tempo indeterminato l'elaborazione di tutte le richieste di immigrazione relative ai cittadini afghani. L'Afghanistan però faceva già parte di quei paesi, insieme a Myanmar, Chad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea e altri paesi, faceva appunto già parte di quelle nazioni per le quali dallo scorso luglio era stata sospesa la concessione dei visti. Questo quindi significa una cosa, cioè il provvedimento attuale va a colpire gli afghani che si trovano già negli Stati Uniti e che cercano di rimanervi con la richiesta di green card o di asilo politico. Per migliaia quindi di afghani che studiano, vivono, hanno famiglia negli Stati Uniti si prospettano dunque tempi particolarmente difficili. Non ci si ferma però qui. Nel suo discorso Trump fa riferimento ai somali e la cosa ha un senso preciso. Nei giorni scorsi proprio Trump ha annunciato la fine del programma che ha consentito consentito a migliaia di somali di fuggire la guerra civile nel loro paese e trasferirsi in Minnesota, uno stato del Midwest governato dal democratico Tim Walz. Ecco quindi che, citando i somali, Trump mostra di voler colpire lo status di protezione temporanea, sicui concesso a migliaia di migranti provenienti da paesi e da aree particolarmente pericolose del pianeta, migranti cui negli anni passati era stata data accoglienza temporanea. Tra questi ci sono appunto i somali, ci sono i venezuelani, ci sono tutti coloro, afghani compresi, cui per ragioni umanitarie gli Stati Uniti hanno dato ospitalità. Ecco perché la stretta sull'immigrazione che l'attacco di Washington DC sembra prefigurare avrà effetti che vanno ben al di là della sola popolazione afghana.
Adesso andiamo in Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'istituzione di un servizio nazionale volontario militare di 10 mesi a partire dall'estate 2026. Sentiamo Francesco Giorgini.
Nel quadro austero e volutamente solenne della caserma della Brigata di Fanteria di Montagna di Vars, nell'Isère, le Alpi francesi, Emmanuel Macron ha annunciato oggi il ritorno, almeno simbolico, del servizio militare in Francia, sospeso, allora a tempo indeterminato, ricordiamolo, dal presidente Chirac nel 1996. Ritorno simbolico perché non si tratta di ripristinare la leva obbligatoria come 30 anni fa e che vale soprattutto come segnale politico e strategico. E se da una parte il presidente, attorniamo da giovani militari volontari in uniforme, ha invocato con enfasi tanto i soldati dell'esercito repubblicano che difesero la rivoluzione del 1789 che i partigiani della Francia libera contro l'invasione nazista, dall'altra il nuovo servizio militare si chiamerà ufficialmente servizio nazionale e non appunto servizio militare, scelta più neutra, ecumenica, rassicurante. Non di meno, per Macron la finalità è militare, come l'addestramento e la pratica. Servizio dunque volontario per i giovani tra 18 e 25 anni, con priorità per i 18-19enni, 10 mesi, primo mese di formazione e addestramento e 9 mesi di affettazione ad un'unità dell'esercito francese professionale, vitto, alloggio ed equipaggiamento e una retribuzione mensile tra 800 e 1000 euro per chi fa studi o formazione, un diritto all'equivalenza. Il tutto assolutamente con missioni esclusivamente sul suolo nazionale e fuori questione di immaginare i giovani volontari su teatri di guerra internazionali, a cominciare ovviamente dall'Ucraina. Alla fine dei 10 mesi si può integrare l'esercito professionale o si è iscritti alla riserva nazionale delle forze armate, che conta oggi poco meno di 50.000 riservisti per 200.000 militari attivi. Infine le cifre per dare la misura del valore soprattutto simbolico dell'annuncio. Per il primo anno saranno selezionati dall'esercito su candidatura per il nuovo servizio nazionale appena 3.000 volontari, viste le capacità e le finanze del Ministero della Difesa francese. Dovrebbero salire progressivamente a 10.000 nel 2030, con l'obiettivo di arrivare a 50.000 nel 2035. Concretamente non è un cambiamento di ordine di grandezza, senza contare che oltre all'annuncio presidenziale sarà poi il Parlamento a dover votare i termini precisi del nuovo servizio nazionale, un Parlamento diviso, senza maggioranza e per ora senza neanche una finanziaria per l'anno prossimo. Ma quel che conta appunto il simbolo guerriero e il segnale di riarmo per l'opinione pubblica francese, secondo i sondaggi favorevole ad oltre il 70% e sulla scena internazionale. La risposta più tagliente all'annuncio di Macron è arrivata dalla portavoce di uno dei principali sindacati studenteschi francesi. La gioventù del nostro paese non vuole essere la variabile di aggiustamento di un presidente bellicoso.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Oggi centinaia di persone, soprattutto studenti e professori, hanno riempito le strade di Madrid in Spagna dopo due giorni di sciopero per protestare contro i tagli alle università pubbliche. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Università! Unità e legalità! Università!
Una marea di studenti e professori ha attraversato il centro di Madrid bloccando il traffico. Iniziava così la manifestazione contro i tagli all'università alle 6 università pubbliche della capitale. Una protesta che esplode dopo anni di tagli e disattenzione istituzionale. Da lunedì le aule universitarie di Madrid sono deserte. In alcune facoltà tra il 75% e il 90% degli studenti non si è presentato a lezione. Una protesta sostenuta anche da professori e rettori che denunciano una situazione insostenibile, con edifici deteriorati, tubature rotte, bilanci di guerra. Molti giovani ricercatori lasciano Madrid dopo pochi mesi per l'alto costo della vita. Il budget per la manutenzione dell'Università Complutense, per esempio la principale università della capitale, è crollato dai 32 milioni del 2007 ai 6 milioni attuali, insufficienti per mantenere un campus di 1 milione di metri quadrati. L'anno scorso la Complutense ha dovuto chiedere un prestito alla regione di 34 milioni di euro e dovrà pagare 4 milioni di interessi. Ed è proprio qui il problema. Le università in Spagna dipendono dalle regioni e a Madrid governa il settore più a destra del Partito Popolare Spagnolo. Madrid è la regione che meno finanzia per studente in tutta la Spagna, nonostante sia la più ricca, e gli atenei pubblici sono sopravvissuti finora grazie a sentenze giudiziarie favorevoli e a severi tagli ormai insostenibili.
Se los presupuestos de la Comunidad de Madrid se mantienen así, continuaremos con las movilizaciones.
Se il bilancio della regione manterrà i tagli, continueremo la mobilitazione, spiega questa professoressa. Tagli che hanno un peso anche sul futuro degli studenti, mettendo a rischio l'eccellenza dell'educazione e la ricerca come ascensore sociale. Gli atenei pubblici di Madrid sono quelli che formano più dottori in Spagna, ma senza un finanziamento adeguato il sistema rischia di entrare in terapia intensiva.
De ciencia está decayendo en el sentido de que, por ejemplo, laboratorios que antes tenían recursos para hacer.
Questa studentessa di scienze racconta che nei laboratori che prima davano la possibilità di lavorare individualmente, adesso gli studenti devono farlo in gruppi di 3 o 4. Secondo la comunità universitaria, lo sciopero non si capisce senza osservare un fenomeno chiave: la crescita accelerata delle università private, particolarmente evidente proprio a Madrid. Nella regione ci sono 13 università private contro appena 6 pubbliche. In tutto, per il 2025, Madrid ha destinato solo lo 0,9% in più ai finanziamenti per l'università pubblica. A livello nazionale, il governo di Pedro Sánchez ha risposto varando una riforma che inasprisce i requisiti per aprire atenei privati. Una stretta che arriva mentre il modello di Madrid continua a puntare sull'espansione del settore privato, lasciando le università pubbliche a combattere per la propria sopravvivenza.
E come ogni giovedì chiudiamo con la nostra World Music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
I geografi dell'antica Grecia chiamavano alcune isole oltre lo stretto di Gibilterra Makaron Nesoi, cioè isole fortunate, beate. In tempi moderni, sulla base del greco, è stato coniato il termine Macaronesia per indicare nel loro insieme gli arcipelaghi che si trovano nell'Atlantico settentrionale al largo dell'Europa e dell'Africa occidentale. Il più a nord è l'arcipelago delle Azzorre, che è al largo del Portogallo e al Portogallo appartiene. Scendendo, ma più ad est, si incontra l'arcipelago di Madeira, che si trova al largo del Marocco e appartiene al Portogallo. Poi ci sono le Canarie, che sono al largo del Marocco e del Sahara occidentale e appartengono alla Spagna. Ancora più a sud, al largo delle coste del Senegal, c'è l'arcipelago del Capoverde, ex colonia portoghese e dal 75 stato indipendente. Inoltre ci sono alcune piccole isole appartenenti al Portogallo, con pochi abitanti o deserte. Entre Ilhas, in portoghese tra isole, è il titolo di un album che si presenta come primo volume di una serie Macaronesia e che vuole celebrare la diversità musicale, ma anche le affinità degli arcipelaghi della Macaronesia e i legami che li uniscono. Questo lavoro sulla Macaronesia è stato ideato da Adeda Costa, musicista e produttore capoverdiano che a 18 anni è arrivato nelle Canarie, dove poi ha vissuto per 12 anni. racconta da Costa che fin dall'inizio era stato colpito dalle somiglianze di stile di vita e comportamento degli abitanti delle Canarie e del Capo Verde e che questo ha innescato in lui il desiderio di rafforzare i legami tra i due arcipelaghi attraverso la musica, desiderio che trova adesso uno sbocco in questo progetto. Per svilupparlo, da Costa ha trovato l'interesse di Pablo Quintana, musicista delle Canarie. Come produttori, da Costa e Quintana hanno coinvolto diversi cantanti e musicisti. Tra gli altri, Silvia Hernandez, cantautrice di Gran Canaria, Yeray Rodriguez, cantante e chitarrista, ma anche docente alla Facoltà di Filologia di Las Palmas de Gran Canaria, Ione Rodriguez, specialista del timple, piccola chitarra simile al portoghese cavaquinho e tipica di Gran Canaria, Fatou Diakité, cantante del Capo Verde, il cui cognome denuncia origini in Africa occidentale, Jocelyn, cantante nata all'isola di Santo Antão, al Capo Verde, Hilar, cantante capoverdiano nato in Spagna, cresciuto a Capo Verde a Mindelo, la città di Cesaria Evora, e residente a Madrid, Du Carlos, batterista e percussionista nato in Angola, cresciuto a Lisbona e poi stabilitosi al Capo Verde, e Roberto Moniz, virtuoso di strumenti a corda tradizionali di Madeira. Realizzato con il sostegno del Cabildo de Gran Canaria e del Ministero della Cultura del Capo Verde, l'album è stato preceduto dalla pubblicazione di due singoli, uno dei quali, El Lugar del Que Yo Vengo, è stato scelto come inno ufficiale del Festival Soltura 2025 che si è tenuto a Gran Canaria. In attesa, dopo la prima tappa imperniata sul dialogo tra Capo Verde e Canarie, di vedere quali arcipelaghi il progetto metterà in comunicazione nel suo prosieguo, la serie Macaronesia, che si ripromette di promuovere i rapporti culturali tra le isole di questa area atlantica, ha già l'effetto di stimolarci a guardare come ad un insieme realtà insulari che siamo abituati a considerare separatamente una dall'altra.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.